Salutando e ringraziando innanzitutto l'ingegner Fabrizio Landi, che è presidente della Fondazione Toscana Life Sciences. Buonasera, grazie davvero di essere con noi.
Buonasera a voi.
Allora, ingegnere, facciamo un attimo il punto su cosa sia questa terapia, spieghiamo ad un pubblico generalista come il nostro di cosa si tratta ed anche che prospettive ci sono, diciamo, nel breve medio periodo.
Certo, la base di tutto è abbastanza semplice, come ormai tutti i nostri persone sanno. Contro le malattie generate da patogeni, batteri, virus, nel caso del coronavirus, l'unica vera soluzione, quella più importante, è che il nostro organismo abbia a disposizione delle particolari proteine chiamate anticorpi, che sono un po' le armi con cui il nostro organismo cerca di vincere, e spesso ce la fa, la battaglia contro questi agenti esterni che lo attaccano. Come avere questi anticorpi? Il modo più semplice è quello di, se funziona, di avere una vaccinazione, cioè di essere stati, di venire esposti a un prodotto che in qualche maniera prepara il nostro sistema immunitario a produrre questi anticorpi, e quindi quando per qualche motivo questo signore vaccinato sarà in contatto con il patogeno, col virus, avrà subito pronte le pallotte lì per combattere, e quindi riuscirà a evitare che la malattia prenda un qualunque verso negativo e la sconfiggerà. È quello a cui siamo abituati con grandi malattie dell'umanità che negli secoli scorsi hanno decimato l'umanità: la poliomielite, il morbillo, il vaiolo, chi più ne ha più ne metta.
Certo.
Dove però abbiamo la fortuna che esiste una tecnologia, vista anche la minor complessità di questi agenti patogeni, che ha permesso di fare vaccini semplici che si fanno da bambini, come tutti noi sappiamo, e durano tutta la vita. Questo non è affatto detto per Covid. Oggi lei citava le annunci di BioNTech, sì, la tedesca, sì, che con la Pfizer ha sviluppato questa cosa, che sono molto incoraggianti. Tuttora però la comunità dice che, dato che ci sono quasi 250 vaccini in sviluppo, c'è una certa, diciamo, analisi che andrà fatta via via che il tempo passerà, anche perché quello è stato fatto l'annuncio, non è ancora stato vagliato nel dossier finale dell'attività regolatoria. Comunque io, come cittadino, come membro di questa comunità, spero proprio che abbiano ragione, che quindi funzioni.
Ovvio. Al 90%. Per quanto, insomma, le dosi diciamo diventerebbero sostanziose e sostanziali a partire dall'anno prossimo, come da quello
che
mi sembra.
Ma già questo è un segnale. Se, guardi, non credo che, fra l'altro, queste dosi le puoi immaginare che andranno distribuite.
Certo.
Io so recentemente, ad esempio, la comunità europea, che per conto dei 27 paesi sta facendo queste attività, ha preordinato da 6 produttori, tra cui anche questo Pfizer BioNTech, dei massicci dosi da distribuire, e che questi, c'è un programma ipotizzando che oltre a quello di BioNTech e qualche altro vaccino diventi disponibile. Ricordo quello che spesso sono in Italia, quello fatto all'Università di Ostra con AstraZeneca, ricordo quello americano della Moderna, tanto per citare altri nomi che spesso,
certo,
citano,
certo, sì, sì.
Che questi, più o meno questi 3 che ho citato, a fine anno sapremo se funzionano, cioè sapremo se le autorità regolatorie in Europa, in America, in tutto il mondo diranno funzionano veramente, non sono pericolosi, oppure porranno dei vincoli o dei limiti. Questo lo scopriremo entro fine anno, quindi entro fine anno sapremo se funzionano. Se funzionano, una certa quantità sarà disponibile sostanzialmente nel primo trimestre dell'anno prossimo, da dividere fra tanta gente. Ovviamente c'è il tema dei paesi ricchi e dei paesi poveri e tutto quello che
ne consegue. Esatto.
Che ne consegue. Diciamo che tuttora la maggioranza delle persone, nonostante questo avviso molto positivo, ritiene che ci vorrà tutto l'anno prossimo, inizio del 2022, per riuscire ad arrivare a una copertura importante, cioè avere una parte molto rilevante della popolazione vaccinata, cioè
coperta. Gli anticorpi monoclonali invece
sono un'altra cosa, cioè quello di dire, invece che farti riprodurre a te col vaccino, io ti inietto degli anticorpi che io ho prodotto copiando i migliori anticorpi che ho trovato in persone guarite.
Perché voi da marzo state lavorando su,
esatto,
questa cosa, e a ottobre avete selezionato
il 21 febbraio, il giorno del paziente 1 a Codogno. Il gruppo di ricerca che si trova in Fondazione TLS a Siena, che stava lavorando su cose diverse ma per una tecnologia simile, si pose il problema se quella tecnologia si poteva applicare a questo caso. Fu fatto un accordo con l'unico che in quel momento aveva pazienti guariti, e cioè lo Spallanzani a Roma, l'unico che aveva antipazienti, pazienti che stavano, le famose coppie di cinesi, che avevano pazienti ricoverati che stavano guarendo, e nell'arco dai primi di marzo di via per i tempi successivi, dallo Spallanzani di Roma e poi per avere più candidati anche dalle scotte all'ospedale universitario di Siena, un volume di pazienti guariti, cioè gente che è stata male ma che è guarita con i propri mezzi, non grazie a mezzi esterni, perché non c'è vaccino, non c'è niente,
certo.
È guarita, quindi ha sviluppato sotto lo stimolo della malattia la propria cura, i propri anticorpi. Ci hanno permesso di usarli, cosa vuol dire? Che ci hanno donato il loro sangue, dal sangue lo Spallanzani, le scotte hanno isolato le cellule, si chiamano cellule B, che contengono gli anticorpi, e partendo da questi anticorpi ne abbiamo selezionati circa 5-6 mila con le tecniche che avevamo in fondazione TLS. Da questi 5-6 mila ne sono stati scelti 450, poi da 450 un 150, e questi sono stati uno a uno esposti a ceppi di Covid, i laboratori ovviamente con tutti i nostri cercatori bardati con scafandri,
sempre dei
palombari. E quindi esponendolo, andando a vedere fra questi 150 candidati quello più potente, cioè quello più forte, quello che riusciva a dosi minori a fermare la crescita del virus, che quindi ammazzarlo, perché il virus ha un unico scopo nella sua vita: duplicarsi. Se non si duplica, muore. E per duplicarsi deve bucare la membrana della cellula con i famosi spuntini, quelli che si chiamano gli spike, entrare nella cellula, alterarne le attività in modo che la cellula faccia solo copie del virus. Quando la cellula è piena di tanti virus scoppia e ognuno di questi virus va a infettarne un'altra. Questo è
il meccanismo. Dunque l'anticorpo che è stato scelto, io leggo, spero di non sbagliare, il MAD-000-4J08, giusto?
J08, sì, quello ha questo nome che si ricorda un po' i robottini di Guerre Stellari, speriamo che abbia la stessa capacità.
La stessa capacità. Questo è stato scelto, è stato ufficializzato il 14 ottobre, poi la ricerca è andata avanti.
No, molto prima. Allora,
ah, okay.
La ricerca, il 14 ottobre l'abbiamo comunicato tutti,
okay.
In realtà noi l'abbiamo scelto a fine giugno, tanto è vero che a fine giugno abbiamo depositato i brevetti, cioè la protezione perché questa roba che abbiamo sviluppato noi rimanga di nostra proprietà. E tra l'altro Fondazione TLS è una fondazione non a scopo di lucro, quindi
partecipata anche dalla regione Toscana,
dagli enti locali, dalle tre università
ma
toscane.
A questo punto, ingegnere, che prospettive
a questo
abbiamo?
Punto li stiamo industrializzando, perché noi abbiamo l'anticorpo, ma non è che possiamo questo, a parte che non sappiamo che il signore o la signora che ha avuto questo, la capacità di sviluppare questo anticorpo, perché tutti siamo diversi, c'è chi li fa più forti, in fondo chi guarisce o chi non si ammale perché c'è un sistema che li fa più forti, mi scusi il termine.
Certo.
E quindi abbiamo deciso questo scelto, abbiamo scelto anche degli altri come seconda linea, ma intanto questo famoso J08 è in questa fase, viene clonato, in biologia vuol dire copiato. Noi abbiamo un brutto ricordo, perché clonazione ci ricorda il termine delle clonazioni in campo.
Sì, la famosa pecora Dolly.
Ma dobbiamo però pensare che tutta la medicina del futuro è basata sulla clonazione. Tutte le cure del futuro sono fatte che noi copiamo dei prodotti biologici, in questo caso naturale, perché questo anticorpo l'ha fatto un signore e una signora tra Siena e Roma. Però va copiato. Per copiarlo dobbiamo industrializzarlo, cioè non possiamo fabbricarlo sinteticamente. Va trovato un modo, in questo modo è quello che praticamente si modificano delle altre cellule viventi, di animali o di altri esseri, ovviamente non dell'uomo, in modo che queste cellule, invece di fare quello per cui sono nate, si mettono a fabbricare gli anticorpi che ci servono. E quindi adesso ci vogliono 2-3 mesi, che è quello che sta avvenendo, che avviene presso un impianto sperimentale che ci ha messo a disposizione la Mineria Farmaceutica, che sta alle porte di Roma, a Pomezia. E in questo impianto viene fatta questa clonazione, con l'obiettivo che a fine di questo mese ci sia una produzione sufficiente di anticorpi per infialarli e fare un migliaio, più o meno, stiamo discutendo adesso quante, con gli enti regolatori, cioè l'AIFA di sostenibilità, per iniziare a dicembre a provarli, le famose fasi cliniche di cui tutti hanno imparato, ho sentito parlare.
E se tutto andasse bene, quando sarebbero disponibili?
Va bene, noi pensiamo che a primavera siamo dove adesso sta per essere col vaccino BioNTech, cioè di essere pronti col dossier da presentare alle autorità regolatorie italiane, che se lo troveranno che è sicuro, che ha dimostrato validità, ci permetteranno sotto legge dell'emergenza di fornirli al sistema sanitario, perché noi praticamente tutta la produzione che potremmo fare nella prima parte dell'anno prossimo sarà riservata al sistema sanitario nazionale.
Ovviamente
sarà lui a dividerlo. Se il sistema funzionerà come noi speriamo bene, poi a quel punto ci porremo il problema, attraverso partnership industriali, e produrne quantità superiori per poterlo distribuire in tutto il mondo.
Senta, perfetto. Quali sono gli effetti positivi di questa terapia? Che peraltro, se non erro, mi permette, ingegnere, ricordiamo che peraltro lei e il professor Rapoli sarete tra poco insigniti del Pegaso d'Oro.
Giovedì,
proprio dalla Regione Toscana.
Sì.
Esatto, per questo studio. È già stata una tecnica simile sperimentata, mi scusi se uso dei termini insomma non appropriati. Sperimentata per l'Ebola, insomma, è già qualcosa che...
Non solo, ma ad esempio, adesso qui, visto che siamo tutti caldi azioni americane, quando il presidente Trump, che stava abbastanza male perché si è saputo che gli è andato l'ossigeno a Casa Bianca e si è stato ricoverato, gli hanno dato due cose. Gli hanno dato un farmaco antivirale che si chiama Remdesivir, che però è stato dimostrato dall'Organizzazione della Sanità non funziona, e gli hanno dato gli anticorpi, non i nostri, quelli di una... Non siamo gli unici al mondo, noi siamo... insieme
certo.
a quattro gruppi farmaceutici americani, probabilmente un po' più avanti. Uno dei quattro ha fornito, hanno dato una dose, devo dire, di cavallo, perché è stato pubblicato quanto gliene è andato, cioè 8 grammi, che è proprio una dose da cavallo. Ma comunque io
ha
credo
funzionato,
che
mi sembra.
Trump è guarito. Poi,
non gli è servito ad essere confermato presidente degli Stati Uniti, però è guarito. Senta,
dopodiché, perché cosa succede con questi anticorpi? L'effetto è lo stesso di una vaccinazione, solo che la vaccinazione sono io che faccio gli anticorpi. Questo te li inoculo dall'esterno, però c'ha due vantaggi questo e uno svantaggio. Il vantaggio è che dopo 5 minuti è attivo, perché chiaramente non devo stimolare il sistema immunitario a fabbricare, sono già pronti. Li ho
certo.
copiati da un essere umano che li ha fatti proprio bene. Lo svantaggio è che durano probabilmente 2 o 3 mesi, poi vanno usati non come prevenzione, ma vanno usati come terapia, oppure potrebbero essere usati con grande, ad esempio il medico che va in un ospedale, se funziona l'anticorpo, si fa l'iniezione, dopo 5 minuti può anche essere esposto al virus che non si ammala.
Quindi funziona sia come terapia sia come prevenzione.
Sì, infatti noi, il nome tecnico è un'immunità passiva, mentre invece l'immunità che viene data dal vaccino è attiva, perché sei tu. E il vaccino, qui c'è una grande questione aperta, che non sa nessuno, è che il vaccino noi siamo abituati a vaccini che durano tutta la vita, e quindi siamo molto tranquilli. Purtroppo ci sono molti dubbi che questi vaccini per Covid potrebbero non durare per tutta la vita. Perché ad esempio ricordo che l'ultima grande malattia pandemica dell'umanità che ha preso di sprovvisto anche il mondo occidentale, cioè l'HIV, che poi diventa AIDS, tutt'oggi non c'è vaccino.
Certo.
Solo che essendo il tipo di malattia, l'HIV, generato, come noto, da rapporti di sangue, quindi da rapporti sessuali ad esempio, l'Occidente ha imparato a gestirsene in fondo, e ci sono poi delle cure che uno deve fare per tutta la vita, purtroppo molto costose. Ma per dargli un'idea, l'AIDS fa ancora 1 milione di morti all'anno nei paesi.
Sì, questo lo sappiamo, la vicenda la trattiamo spesso.
E quindi qual è in questo caso? C'è il dubbio che appunto che questi vaccini potrebbero durare tanto. E questo lo scopriremo, ad esempio, lei citava il professor Rapoli, Rino Rapoli, che ha sviluppato nella sua vita molti vaccini, e soprattutto l'ultimo grande vaccino per l'umanità, quello contro la meningite B, malattia tremenda, no? Perché
certo.
Con grande mortalità e grandi problemi che può generare, no? Penso alla famosa schermitrice, la Beba, no? Lei è stata conciata così dalla meningite. Dicevo, il dottor Rapoli ci ha messo 10 anni per progettarlo e 5 anni per provarlo. Qui è vero, c'è uno sforzo pazzesco di tutto il mondo, però stiamo parlando di 4-5 mesi per progettare questi vaccini, e li stiamo provando in 3-4 mesi, quindi non sappiamo quanto dureranno.
Intanto, ingegnere, noi ci teniamo stretti questo lavoro straordinario che state facendo, e attendiamo delle buone notizie entro breve. E giovedì naturalmente saremo alla consegna del Pegaso d'Oro, meritatissimo. Buona serata e buon lavoro a voi.
Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori. Buonasera.
Vorresti cambiare le cose intorno a te, ma non sei